Do la parola all'avvocato Andrea Monti.
Grazie Carlo, grazie a voi per essere qui questa mattina. Io confesso di avere un po' di schizofrenia in questo momento, perché ho diversi cappelli. Uno è quello di appunto presidente di un'associazione che appunto ACEI, che al di fuori degli Stati Uniti è stata la più antica associazione nel mondo a occuparsi di diritti civili nei sistemi di informazione. Tant'è che siamo l'unica associazione italiana che ha investiture ufficiali da parte di delle grosse strutture americane come la Electronic Frontier Foundation e la Global Internet Liberty Campaign, che è finanziata da George Soros come progetto no profit. Ho anche il cappello del giornalista pubblicista che ha vinto per il proprio sito il premio europeo per la libertà di informazione da parte di Reporter Senza Frontiere. E ho il cappello del chiamiamolo avvocato militante che nelle attività pro bono in questi anni si è occupato pesantemente di repressione cieca e di lotta alla censura. Di che cosa dovremmo parlare adesso? Dovremmo parlare di file sharing e condivisione del sapere. C'è da fare una premessa. A me, francamente, dello scambio di canzonette, di musica e quant'altro, me ne frega quel tanto, per dirla in francese. Il problema è a un livello molto più elevato, riguarda l'uso del diritto d'autore che clava per realmente limitare la possibilità non tanto di fare informazione, ma di produrre informazioni, che sono due concetti apparentemente simili, ma in realtà estremamente diversi. Pur essendo un giornalista pubblicista e quindi, come dire, specie protetta, se mi passa l'espressione il mio presidente, pur essendo specie protetta, per cui posso avere un blog, posso avere un sito internet, posso fare quasi quel cavolo che voglio, perché tanto sbandiero il tesserino e il poliziotto di turno difficilmente può accusarmi di stampa clandestina e quant'altro. Il problema di chi vuole produrre informazioni, ripeto, e non fare informazione, chi vuole creare i mattoni sui quali poi chi elabora scrive, riflette e approfondisce, è un problema molto serio. Vedete poi ascolterete poi la relazione dell'ingegnere Zanello del Politecnico di Milano, in che modo da un punto di vista pratico questo tipo di problemi impattano con la realtà concreta. Però da un punto di vista generale, il problema sta nel fatto, ci stiamo muovendo sempre di più verso la creazione di una cultura di Stato. Una delle riforme criticate, ma soltanto per motivi economici, perché poi alla fine, come diceva Machiavelli, gli uomini dimenticano prima la morte del proprio padre che la perdita del proprio portafoglio. Una delle riforme più criticate è stata quella del cosiddetto bollino SIAE, che sarebbe dovuto essere apposto su qualsiasi opera, addirittura se si di internet. La maggior parte delle persone e delle imprese si sono preoccupate e arrabbiate per l'aumento di costi derivante da questo tipo. Quello che invece è scritto chiaramente nella normativa di settore, che non è stato praticamente evidenziato da nessuno, se non da questi poveri quattro pazzi cialtroni che pensano ancora che parlare di queste cose serva a qualcosa, è che c'è scritto che il bollino SIAE è strumento di identificazione della genuinità e della originalità del prodotto. Cioè, in altri termini, se metto il bollino SIAE su qualcosa, quella è cultura riconosciuta. Se non c'è il bollino SIAE, automaticamente quel prodotto, quel libro, quel CD-ROM può essere sequestrato perché è probabilmente contraffatto. Ed è una cosa di una gravità assoluta. La SIAE è un ente più o meno pubblico che tutela per statuto gli interessi dei propri soci, cioè di chi si associa. L'associazione alla SIAE non è obbligatoria, ma è appunto volontaria, però c'è una stragrande maggioranza di gente, per esempio chi produce software, chi produce contenuti multimediali, che non vuole essere tutelata da questa associazione, ma che quando va a richiedere i supporti per le proprie
quando deve distribuire supporti per le proprie attività, è costretta a pagare questo
pizzo,
chiamiamolo così, questo pizzo. Dopodiché, che cosa succede? I soldi che vengono pagati non vengono nemmeno ridistribuiti, ma rimangono all'interno dei soci SIAE. Quindi abbiamo un vettore che ha un verso solo. Il vettore dei soldi va dalla persona verso l'istituzione, ma in cambio non si ha nemmeno quel minimo di protezione che la SIAE pure garantisce o dovrebbe garantire ai propri autori. Un altro esempio, sempre rimanendo nel settore, ci è stato detto che il bollino va su tutti i supporti di memorizzazione che contengono informazioni digitali e quindi su un cellulare. Questo affare qui è a tutti gli effetti un computer, manda posta elettronica, si collega a internet, contiene dati, fa i calcoli, ha un'agenda, cioè ha delle funzionalità peraltro molto più potenti di quelle di un computer di una quindicina d'anni fa. Ebbene, sui telefonini il bollino SIAE non ci vuole. Perché è stato per legge, per regolamento, stabilito che sì, vabbè, il bollino, però su certe cose non lo mettiamo perché non li consideriamo computer. Allora il concetto qual è? Si è creato un doppio binario, come amano dire i penalisti, per cui i grossi interessi hanno ricevuto la loro fetta di esenzione, quindi non mettono il bollino, non pagano tasse sui supporti e cose di questo tipo. Il poveraccio paga e consente quindi entra in una spirale discriminatoria che limita l'accesso ai mezzi di distribuzione dell'informazione. Perché la partita non si gioca tanto, ripeto, ancora una volta e fino alla nausea, sul fare informazione, perché quella è un'attività professionale che, come qualsiasi professione, richiede esperienza, richiede studio e richiede preparazione. Il problema sta nel produrre le informazioni, cioè nel dare a chi professionalmente le tratta le informazioni del materiale attendibile, del materiale serio e del materiale sul quale poi costruire, come dire, il ruolo del giornalista come interfaccia fra la realtà e il pubblico. Bene, questo non accade, specie per quanto riguarda i temi della censura, che sono scomodi, c'è poco da fare. Noterete che nessun politico di quelli che ha qualcosa da perdere si è realmente impegnato per riportare un minimo di ragionevolezza nell'isteria che domina incontrastata da 10 anni a questa parte. Se è possibile che politici facciano affermazioni come andiamo a bombardare di virus i siti dei pedofili anche se sono al resto, siamo all'estero, che equivalgono a dire mandiamo le cannoniere ad affondare le navi del pirata malese in acque non extraterritoriali ma in acque territoriali di un altro paese, se avesse fatto un'affermazione del genere l'avrebbero preso e chiuso in sanatorio. Invece, siccome stiamo parlando di un tema sul quale operare una riflessione critica, e cioè la caccia alle streghe, è considerato essere connivente o colluso con chi commette questi crimini infami, allora bene, è possibile dire qualsiasi cosa e far passare leggi liberticide. Leggi liberticide che hanno consentito, fino a quando la Cassazione non ci ha messo freno, alla polizia postale di andare in chat, agganciare soggetti che oggettivamente frequentavano canali di chat non esattamente di natura morta, mettiamola così, però ci sono trascrizioni di processi che ho visto nei quali non è poi così chiaro chi è che sta facendo cosa, chi ha istigato. È stato possibile far passare il principio che esiste la pornografia minorile di Stato. Voi sapete che in ambito di stupefacenti è consentito all'operatore di polizia operare sotto copertura, ma in nessun modo l'operatore di polizia può compiere un reato, nel senso che può acquistare ma non può istigare alla vendita. Invece la legge sulla pornografia minorile consente alla polizia, alle forze di polizia, di essere parte attiva in questo processo. Quindi che cosa succede sostanzialmente? Succede che, stranamente, quando si tratta di droga e armi non si può andare in giro con la valigetta di Kalashnikov o di Stinger per, come dire, far vedere la merce in campionario e quindi agganciare il trafficante d'armi. Quando si tratta di pornografia minorile possiamo avere questo elenco di fotografie più o meno, come dire, tra virgolette, simpatiche, che possono essere liberamente diffuse, perché tanto c'è questa legge, perché dobbiamo prendere i mostri. Per la cronaca, in questi anni l'esperienza processuale dice che ci sono state molte archiviazioni, molti soggetti che hanno ha avuto problemi psicologici per essere stati coinvolti in processi nei quali non dovevano essere processi, dovevano essere processati, molte condanne, molti patteggiamenti, ma pochissimi, oserei dire quasi zero, mostri. In altri termini, si è pensato, in termini di pura, di pura statistica, di prendersela con la parte più debole, cioè occuparsi, ancora una volta tra virgolette, del cliente, non preoccupandosi dei produttori perché quelli sono troppo pericolosi e sono lontani dal braccio della legge, braccio che però è particolarmente artritico perché più di qualche centimetro non sembra fare. Che cosa c'entra tutto questo col file sharing e con il diritto d'autore? E perché chi se ne frega dello scarico delle canzonette? Allora, pensate a questo. Con Alcei, qualche anno fa, abbiamo presentato un esposto all'antitrust nel quale abbiamo segnalato a nostro parere, inaccettabilità del concetto di limitazione regionale dei DVD. Voi sapete che se acquistate un DVD negli Stati Uniti dovete avere un lettore che sia adattato a quello standard, perché altrimenti non lo potete visualizzare. Se volete vedere un DVD in Europa, dovete comprare i cosiddetti DVD codificati con Regione 2. Ora, fino a quando il prodotto è lo stesso, tutto sommato la cosa potrebbe anche andare bene. Ma pensate al fatto che in realtà l'industria dei contenuti, perché di questo si tratta, gestisce in modo molto attento le localizzazioni. Cioè, in altri termini, un prodotto che fa cassetta lo trovate disponibile dalla Thailandia all'isola di Man. Un prodotto che non supera una certa soglia di appetibilità economica rimane localizzato nella sua regione di provenienza. Pensate quindi a quale patrimonio culturale ci è automaticamente precluso nel momento in cui non possiamo vedere, acquistare prodotti di quel tipo. Certo, si potrebbe dire comprate i lettori DVD dezionati, cioè quelli che vengono sbloccati. Però sapete anche che adesso è in corso, nonostante un tribunale italiano abbia detto che la cosa si può fare, è in corso una rivincita dei produttori che stanno cercando di mandare in galera chi sblocca questo tipo di protezione. In altri termini vi stanno dicendo: sì, avete comprato questo cellulare, però non è che è vostro, lo avete pagato, però occhio a quello che ci state facendo. Avete comprato la console per i videogiochi, però occhio, se la aprite e la andate a modificare, non perdete la garanzia, vi mandiamo in galera. Allora ci si sta spostando verso un... E che cosa rispose l'antitrust? L'antitrust rispose: sì, vabbè, sarà anche così, ma è un problema tutto sommato marginale, perché non riguarda la collettività. Questo vuol dire che c'è, al di là delle, immagino, pressioni politiche che saranno arrivate, perché l'esposto riguardava anche le PlayStation della Sony, quindi non esattamente un venditore di verdura di un mercato rionale, a parte possibili pressioni politiche, c'è sostanzialmente un disinteresse verso questi temi persino da parte di queste autorità. E arriviamo al punto della preservazione della cultura. Abbiamo un modello economico, un modello industriale che accentra la gestione dei contenuti e la proprietà dei mezzi di distribuzione dei contenuti in mano a una serie di soggetti. Adesso, che siano multinazionali o meno è poco rilevante, non intendo entrare nella polemica mondialista o globalista. La questione è un'altra. La questione è che il dato di fatto abbastanza chiaro è che qui qualsiasi forma di conservazione, di produzione, di circolazione della conoscenza che non passi attraverso dei canali di rigido controllo deve essere scoraggiata. Se comprate questo telefonino, non lo fate, il V800 Sony Ericsson, non ci potete mettere i vostri, ripeto, i vostri file sonori. Se come chiunque di noi alle medie avete imparato a suonare il flauto diritto, vi registrate la suoneria che avete prodotto voi con musica originale, non la potete mettere qui sopra perché ci dovete mettere su un sistema di gestione digitale dei diritti. Allora, ci sono delle fotocopiatrici, anzi le fotocopiatrici non consentono di riprodurre determinate cose, documenti d'identità, banconote. Programmi software impediscono di acquisire con lo scanner determinati contenuti, cioè sotto il nostro naso, e a livello tecnologico, ancora prima che normativo, ci si sta creando una specie di gabbia, nemmeno dorata, all'interno della quale, a fronte del nostro impegno economico, riceviamo sempre di meno in cambio e stiamo praticamente pagando e finanziando un sistema che intrinsecamente ci leva libertà. Allora il file sharing, che è una tecnologia neutra in sé, serve per preservare la conoscenza, serve per preservare le tradizioni, serve per dare accesso a informazioni che in altri tempi sarebbe stato praticamente impossibile ritrovare. Chi ha la possibilità di farsi un viaggetto alla Library of Congress americana e andarsi a cercare delle rarissime incisioni di, non so, Muddy Waters, per chi ama il blues o di altri musicisti? Sono dischi che l'industria discografica difficilmente mette a disposizione. Quindi il punto è, poi troviamo una regolamentazione per pagare i diritti, questo non è un problema, facendo apologia per l'esproprio proletario, però rimane il problema, rimane il fatto che si stanno creando delle nuove biblioteche di Alessandria alle quali nessuno di noi potrà ragionevolmente avere accesso a meno di una presa di posizione politica chiara dello Stato che dice la conservazione e la diffusione della conoscenza sono un bene comune e vanno garantite. Questo a chiacchiere sarà anche così, ma a fatti non lo è nella maniera più assoluta. Raccolgo l'invito del relatore del moderatore a arrivare alla conclusione del mio intervento. Vedete bene che questa ottica cieca, questa sorta di proprio di paura, di horror vacui si potrebbe dire, che ha preso il legislatore e i suoi ispiratori più o meno istituzionali, è anche dimostrata dalle ultime vicende dell'infame decreto Urbani. Rapidissima sintesi su questo provvedimento normativo. Siccome i giornali hanno detto che il peer-to-peer è, cioè il file sharing, quindi lo scan, la condivisione di file, crea danni all'industria discografica, ignorando per esempio uno studio dell'Università di Harvard che dice esattamente il contrario, chissà perché, e torniamo al discorso dell'avere l'accesso alle fonti tecniche giuste prima di fare affermazioni che poi condizionano l'opinione pubblica, quando si è diffusa questa specie di monta per cui il file sharing era la nuova peste, improvvisamente il ministro dei beni culturali fa questo decreto legge per criminalizzare lo scambio di opere protette via internet. Uno, non ce n'era bisogno, perché la legge sul diritto d'autore, che tra l'altro vanta un tasso di aggiornamento che è superiore a quello dei processori Intel per i tecnici, nel senso che è stata aggiornata una quantità di volte spropositata rispetto alla
rappezzata
tra l'altro, allora avrei dovuto dire di noti sistemi operativi proprietari. La legge sul diritto d'autore è stata modificata con l'inserimento di norme che erano perfettamente inutili, che hanno soltanto un significato politico e non giuridico, perché la criminalizzazione del peer-to-peer per compiere azioni illegali significa che invece di avere, faccio per dire, nel codice penale un solo articolo che punisce l'omicidio, ne abbiamo 10.000 che puniscono l'omicidio fatto col coltello, l'omicidio fatto col veleno, l'omicidio fatto con la pistola, l'omicidio fatto con discorsi come questo e via discorrendo. Quindi è chiaramente una norma di stampo politico. Ma quel decreto è stato anche l'occasione per cercare di far passare un principio di una gravità mostruosa e che purtroppo immagino a breve verrà riaffermato, e cioè che l'utilizzo di sistemi crittografici, cioè quei sistemi che proteggono le nostre transazioni bancarie, i nostri dati sanitari, i nostri dati personali, l'utilizzo di strumenti crittografici per scambiarsi dei file, nel caso in cui questi file fossero illegali, è una ragione per meritare una pena più grave. Cioè, ancora una volta stiamo andando verso un atteggiamento per cui è la tecnologia che è brutta e cattiva, si potrebbe quasi parlare di sindrome di Frankenstein, è la tecnologia che è brutta e cattiva e che va criminalizzata in quanto tale, a prescindere dall'uso che ne viene fatto. Questa norma è stata eliminata dal testo finale del decreto Urbani, che a sua volta lo stesso ministro aveva definito come una brutta legge che poi tanto la cambieremo, intanto fatemela convertire. È stata cambiata, ma non come si pensava. Chiudo. Quanto vale la libertà di espressione? Probabilmente vale meno di un panino, visto che ci hanno consentito in questa aula comunale di fare un convegno dove sentirete delle cose veramente scomode, ma non ci hanno consentito, venendo a questioni più pratiche, di offrirvi un buffet, non si sa bene per quali ragioni. Grazie.
Bene, a questo punto ringrazio Andrea Monti.